in questo caso le comunità amicali, familiari, e il complemento di relazione, no? Che è veramente probabilmente il nodo prima di Escape the Alone. Quindi per come siamo arrivati a anche soltanto immaginare di fare Escape the Alone. Perché? Perché Escape the Alone è un testo che la Churchill, non a caso, 9 anni fa, ha scritto per 4 interpreti ultra-settantenni. E che negli anni noi abbiamo detto che avremmo voluto aspettare che le nostre compagne di strada, che sono qui in prima fila, Alice Palazzi, Caterina Carpio, scusate, lo so, non previsto, non voluto, Tania Garriba e Arianna Gaudio, invecchiassero. Poi per assimatura c'è il tempo storico, c'è il tempo sociale, e a un certo punto l'estate scorsa con Alessandro Ferroni, che è l'altro regista dei nostri lavori, ma anche il frangitore, si dice Stephen King, quello che rompe gli argini, rompe i tabù, nomina le cose. Lisa, basta, questo testo è da farsi qui ed ora, perché parla della fine, di una fine, di come le comunità sopravvivono, di qual tipo di comunità, il femminile. Allora, con chi lo vuoi fare qui ora? E io ho detto, con le mie, che però hanno meno di 50 anni, hanno intorno ai 50 anni. E quindi ci si è rivelata una zona di ragionamento. Ovvero abbiamo cominciato a ragionare su che cosa significa invecchiare, su che cos'è l'invecchiamento, su cos'è una fine, su che cos'è la fine. Carlotta Cossutta ha intitolato, ricercatrice in filosofia politica, che abbiamo invitato a scrivere un pezzo per il programma di Sala, ha detto: scappare da sole e resistere insieme. E mi avvicino, no, al perché prima del testo e il perché dentro il testo. E abbiamo così cominciato a ragionare su quello che abbiamo chiamato un viaggio nel tempo. Margherita Mauro, che è stata la dramaturga di tutto il nostro progetto, che è qui con noi oggi, diceva queste donne non incarnano, non rappresentano, non mimano la vecchiaia delle nostre interpreti, ma guardano alla vecchiaia, la accarezzano, la osservano come un orizzonte che non è soltanto biologico, ma è innanzitutto biografico, sociale, somatico. Nei DNA delle storie delle donne e delle società che queste rappresentano. Ed ecco che arriviamo al testo. Queste tre amiche, Sally, Vi, Lena, che passano non a caso un pomeriggio continuo d'estate, tanti pomeriggi insieme, come dice Anna Farina, che ha scritto insieme anche a Margherita un altro pezzo del nostro programma di Sala, ci chiediamo, sono 8 i pomeriggi come 8 i movimenti, è uno solo, è uno eternato, estivo, sono già passati, sono già accaduti, accadranno mai? Queste donne stanno continuando lì a chiacchierare insieme o meno? In un tempo che nel caso di Carol Churchill è sempre stato definito tempo quantico, ovvero lei tratta il tempo come una fisarmonica, ma su questo magari ci torneremo, perché non è slegato dal tema della fine, di una fine del mondo. Queste 4 donne chiacchierano allegramente di vizi privati e pubbliche virtù, potremmo dire, e a un certo punto sembrano aspettare o sopraggiunge la signora Jarrett, che è chiaramente un'impicciona, che è chiaramente una testimone, che è chiaramente una scompigliatrice ed è anche semplicemente in ascolto e un'attivatrice. Queste 4 donne insieme cosa portano soprattutto e soprattutto, per tornare al complemento di relazione, almeno per noi? Una nozione, ne abbiamo parlato con Marco D'Agostina anche, che è quella dell'intimità. Che cos'è l'intimità? Uno scrittore di cui non ricordo più il nome diceva: l'intimità accade quando non si ha più un piano sull'altro, che è una cosa bellissima. Finalmente ci ritroviamo insieme, io non voglio più qualcosa da te e tu non vuoi più qualcosa da me, stiamo, ci godiamo l'inclinazione della luce e finalmente forse ascoltiamo il respiro le une delle altre e gli uni degli altri. Ecco, soprattutto questo accade nel testo, e grazie a questo si può aprire una faglia, poi torneremo a parlarne, io passo la parola, che è quella di che cosa sta accadendo, è già accaduto, non soltanto alle nostre vite, non solo alle vite di queste donne che hanno superato la soglia dello stare nella storia e nel tempo, probabilmente non hanno più auspicabilmente paura, ma cosa ci accade sotto e sopra, cosa è già accaduto? Perché i racconti, visioni, non li abbiamo chiamati né monologhi né distopie, perché sono esattamente il contrario, sono, semmai sono iperstizioni, ma a questo poi torneremo, di Jarrett, ci dicono che ciò che sta via via sgretolando, ha già sgretolato il mondo, è en train d'avvenir, sta già accadendo, da un bel po', da poco, appena fuori la porta, dietro di noi. In ogni modo è in moto una fine del mondo, o forse la fine del mondo, ma questo poi torneremo. E qui mi fermo, magari Alessandro, se vuoi ragionare su, appunto, su Jarrett e le sue visioni e le ragioni del dispositivo scenico. Faccio la signorina, buonasera, scusatemi.
Sì, buonasera, anzi buongiorno. La signorina, buongiorno. Due giorni fa circa eravamo a cena in un ristorante cinese non molto lontano da qua, io e Lisa, dopo una giornata di prove, ascoltiamo un discorso del tavolo vicino, quattro trentenni presumiamo, parlavano di quello che sta accadendo in Venezuela, di Maduro, dicevano incredibile, no? sembra finzione, ma com'è possibile un accadimento del genere? E l'altro interrompe e dice, sì, però, insomma, avete visto Stranger Things, no? La quinta stagione. E io e Lisa ci siamo girati dicendo, è esattamente la Cerci. Cioè, quello che accade ogni giorno nei nostri schermi, gli schermi che abbiamo a disposizione, no? Che ci accompagnano, cioè la cadenza di informazioni, il passaggio da informazioni apparentemente epocali e piccole catastrofi quotidiane, come si è vestito un personaggio pubblico importante, si trovano una accanto all'altra, e la scrittura della Churchill sicuramente fa i conti con questo presente. Allora, abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare la Churchill a Londra, quando abbiamo portato L'amore del cuore. È una donna molto schiva, è difficile riuscire a parlare con lei. Io mi sono caricato di coraggio mentre Lisa piangeva grondante per l'emozione, cosa che immagino anche perché è un grandissimo amore di Lisa. Io non avrei avuto il coraggio di affrontare da solo la Churchill, non l'avrei mai fatto senza Lisa e senza le nostre meravigliose compagne di strada, e che credo la scrittura più difficile che abbiamo affrontato. Comunque vado e le domando, Caril, qual è, tanto sapevo che avevo una domanda, potevo giocarmi, qual è l'errore che non dobbiamo fare? E lei ci pensa un attimo e risponde, prendere le parole, pensare che Jarrett parli in metafora. Ok, bene, e adesso, grazie, come lo traduciamo? Allora, come diceva Lisa prima, si possono interpretare in tanti modi, questi possono essere delle cronache di un tempo, di un recente passato, possono essere delle previsioni di un prossimo avvenire, possono essere delle iperstizioni quantiche, cioè, ossia dove decidiamo, come direbbe la nostra assistente Anna Farina, quando decidiamo di posare veramente lo sguardo e sollevare un velo, che cosa vediamo? Qual è una traduzione del nostro presente? L'ondata di gelo che si è abbattuta adesso su tutta l'Europa starà sterminando gli homeless, posso immaginare, nelle nostre grandi città europee. La Churchill probabilmente parlerebbe di una tempesta di freddo puntata su tutti coloro che non si possono permettere giacche termiche, lo direbbe molto meglio di me, ma è veramente la traduzione di un presente. Che cosa decidiamo di non guardare e che cosa la Jarrett, quale velo solleva la Jarrett? Poi noi abbiamo apportato un elemento aggiuntivo che possiamo quasi chiamare il quinto personaggio dello spettacolo, è un grande schermo, appunto. Adesso chiamiamolo schermo, comunque. È un elemento, una sorta di porta quantica.
Posso fare la descrizione dell'ambiente in cui si va a inserire l'Edwall? Lo faccio?
Certo.
Con Marco Rossi e Francesca Sgariboldi, che hanno realizzato e ideato le scene assieme ad Alessandro Ferroni, qual è stata l'immaginazione? Apparentemente nel testo di Churchill è un normale giardino inglese, un backyard, ci si arriva dalle stradine da dietro, dove gli inglesi passano moltissimo tempo, nella più parte del tempo, bevendo il tè, di cui ormai sappiamo, grazie a Margherita Mauro, tutte le funzioni sociali e anche politiche. Questo giardino che viene in effetti, che hanno messo in scena Alessandro, Marco e Francesca, è un po' peculiare perché ha delle siepi che sembrano formare un labirinto, e dietro queste siepi labirinto c'è un grandissimo led wall, come vedete naturalmente, insomma, nell'omaggio a Piazza Tiananmen che è nel poster dello spettacolo. A guardarlo più da vicino, questo giardino in effetti è sintetico, non c'è niente di veramente organico, di veramente vivo, ma a guardarlo bene, ed è pure un po' bruciacchiato, e c'è questo enorme led wall che durante i 75 minuti del testo esprime dei contenuti che potremmo definire virgolette oggettivi, cioè è il mondo reale che fuori continua a produrre i propri contenuti, le proprie pubblicità, le proprie narrazioni. Allo stesso tempo non è evidente che un mondo fuori ancora esista oltre questo giardino, ma questo poi al pubblico decidere la relazione fra il backyard e il led wall.